Questa mattina ho l'onore di parlare, di portarvi la parola. Il titolo è Porte distrutte da riparare. Puoi dire alla persona accanto a te: porte distrutte da riparare. Perché sappiamo benissimo, Massimo potete alzarmi un po' nei monitor, perché sappiamo benissimo che questo è l'anno dell'opportunità, amen? L'anno dove Dio ci vuole dare delle porte, vuole aprire delle porte, però dobbiamo anche sapere che il nemico vuole distruggere le porte che Dio ci apre. E quindi noi siamo chiamati ad avere una chiarezza su questo e ad a poter essere restauratori di porte, riparatori di porte. Ci siete? Io credo, riprendendo da domenica scorsa, il pastore Luigi ha predicato un messaggio meraviglioso e mi ha colpito molto quando lui ha parlato delle 12 spie che avevano 2 su 12 una prospettiva diversa. Sapete, la vita a volte cambia per una prospettiva diversa. Vi faccio vedere una cosa, mi lasci l'immagine del bicchiere per favore. Questo bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? La verità è, ascoltatemi, la verità è che questo bicchiere è sia mezzo pieno che mezzo vuoto. Ma la tua prospettiva può trasformare la realtà. Lo ripeto, la tua prospettiva può trasformare la realtà. Guarda quest'altra immagine. Cosa vedi? Un torsolo di mela o 2 persone che si guardano? Questione di prospettiva, questione di come tu guardi le cose. Vedete, la prospettiva può fare la differenza, il modo in cui tu guardi la vita può fare la differenza, il modo in cui tu guardi una porta può fare la differenza. Ci siete? Mauri, mi tiri una sedia. Tranquilli, non rompo niente stamattina. Se io ti do una sedia, da che prospettiva la guardi? Cosa capisci se io ti metto una sedia davanti? La maggior parte delle persone pensano: mi devo sedere. Ma io ti posso dare anche un'altra prospettiva, perché io potrei anche dirti: rimani all'impiedi e non riposare, continua a combattere, non arrenderti, non sederti, ma continua a reagire, rimani in piedi, rimani saldo, rimani fermo. Sapete, Luisa ha detto un verso e ha detto che la sua parola è stabile nei cieli. La traduzione di stabile per gli ebrei, quando parla di stabilità, parla di rimanere in piedi. E io credo che questa mattina Dio ti darà nuove forze per rimanere all'impiedi. Anche se una sedia può farti pensare di sederti, io ti dico: rimani all'impiedi, perché la vittoria è vicina. Amen. E voglio con voi dirvi qualcosa, perché sapete che in Italia esiste un ministero del governo che si chiama il Ministero delle Pari Opportunità. Quanti di voi sanno che cos'è il Ministero delle Pari Opportunità? Ho una spiegazione di questo ministero, una definizione. Il Ministero delle Pari Opportunità è basato sulla necessità di garantire l'uguaglianza giuridica e sociale tra uomini e donne, al fine di affermare la propria diversità di genere e stabilire un giusto rapporto tra i sessi. Funziona, non funziona? Rimaniamo perplessi, però esiste in Italia il Ministero delle Pari Opportunità. Cioè, in teoria, ogni italiano sa che tutti siamo uguali e che tutti abbiamo delle pari opportunità. Poi, se è così o non è così, non è la sede per parlarne. Però esiste questo ministero. La mia domanda è: Dio è un Dio di pari opportunità? Guardate questo verso, Matteo 20, versetto 10, Matteo capitolo 20, versetto 10, parla di una parabola e conclude così: venuti i primi pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Questa parabola dove il padrone manda i lavoratori, alcuni vanno a tutto orario, altri a un altro orario, alcuni lavorano di più, alcuni lavorano di meno, alla fine il padrone dà la stessa cifra per tutti. tutti. Quindi Dio è un Dio di pari opportunità. Ma le opportunità spesso non dipendono da Dio, ma dipendono da noi, dalla nostra ubbidienza e dal nostro discernimento. Quanto ubbidisci e quanto capisci, discerni di quello che Dio mette davanti a te, ti dà più opportunità. Ci sei? Ci siete stamattina? Non sono solo, vero? Ci siete. Quindi quando noi abbiamo un'opportunità davanti, noi in base alla nostra obbedienza, al nostro discernimento, possiamo comprendere se quell'opportunità è per noi o meno. Ci siete. Quindi è importante questo, che noi comprendiamo questo. Mentre questi lavoratori giustamente, umanamente si lamentarono. Ma come? Io te la paghiavo tutta innata e devo ricevere lo stesso stipendio di quello che ha lavorato solo poche ore. Ma perché Dio è un Dio di grazia. È una persona che capisce la grazia, non si lamenta di questo, ma gioisce che la stessa opportunità che è stata data a te è stata data a tuo fratello. Insomma, non siete tanto convinti, questo non vi è piaciuto. Quando Dio dà la stessa opportunità a me, anche se io me la sono sudata, mi sono sacrificato, ma quando Dio dà la stessa opportunità a me che a un'altra persona, uguale, io dovrei essere felice. Questa chiesa oggi è stata sudata nel passato da persone, da sacrifici, ma se uno entra oggi qui per la prima volta, per la seconda volta, per un mese, sta usufruendo, sta benedicendo la propria vita delle stesse opportunità che ha avuto quella persona che se l'è sudata. Quindi noi siamo chiamati a essere portatori di pari opportunità, perché quando io ho un'opportunità che mi sono sudato, io devo essere felice se qualcuno può entrare e fare anche meno fatica della mia, perché è per questo che sono qui. Ci siete? Ma una domanda importante, secondo me, che ci dobbiamo porre è: a che serve una porta? A che serve? Per entrare. Ma guardate, è sbagliata questa definizione. La porta serve per chiudere, non per entrare. Cioè, se non c'è una porta, io entro lo stesso. La porta realmente serve per darti l'opportunità di chiudere e rimanere chiuso in un'intimità. Ti è mai capitato di andare in quelle case dove magari ancora non ci sono le porte? A noi è capitato, siamo stati per un po' di tempo, non avevamo la possibilità economica, avevamo le tende, no? E quindi cosa facevi tu? Entravi in bagno e dicevi occupato! Così ti sentivano e non entravano dalla tenda. Ma quando tu hai una porta, chiudi, ti chiudi a chiave, non hai questo problema, perché pure se provano ad aprire, rimane chiuso. Quindi la porta, l'opportunità che Dio ti dà, non serve solo per entrare, ma serve anche per chiudere. Non so se mi stai comprendendo, ma mi farò capire meglio. La porta più importante che il nemico vuole distruggere nella tua vita è questa, Matteo 6, versetto 6. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, dillo con me, chiusa la porta. Rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi quando tu entri nella tua cameretta, quando tu hai intimità con Dio, quando tu preghi, la cosa importante è chiudere. A volte noi preghiamo e lasciamo la porta aperta e facciamo entrare le bollette da pagare. Facciamo entrare tutte le nostre problematiche, facciamo entrare tutte le nostre paranoie e non riusciamo a pregare perché abbiamo lasciato la porta aperta. Quanti di noi veramente quando pregano chiudono la porta? Non vi sto parlando solo realmente che la devi chiudere, ma proprio a livello di spirito, di attitudine, chiudi la tua porta. Chiudila, perché c'è bisogno di chiudere la porta. La porta che il diavolo vuole distruggere, la prima che vuole distruggere nella tua vita, è quella che c'è tra te e Dio, la relazione, l'intimità. Quello lui vuole bruciarla, polverizzarla, distruggerla, affinché tu non puoi chiudere la porta e rimane un varco e può entrare e uscire chiunque. Ma quello che Dio vuole è che tu possa avere il potere di chiudere la porta. Sicuramente l'avete già sentito e io lo ripeto sempre, ma quando Gesù parla di questa porta in Matteo 6, si ritrova a Capernaum. A Capernaum, se voi ci siete stati, è un posto peschereccio dove c'erano queste case, ma le case di allora ovviamente non erano come quelle di adesso. E cameretta non esisteva. Non c'erano le camerette, c'era un unico posto. Al massimo qualcuno che era più ricco aveva un piccolo magazzino dentro la casa dove poter mettere del cibo, dove poter mettere qualcosa, ma la maggior parte degli ebrei aveva un unico spazio dove tutti dormivano in quella stanza. Quindi perché Gesù dice cameretta? La mia prima domanda è stata, sicuramente la traduzione dal greco mi darà la risposta. Quando sono andato a cercare che significava quella parola tradotta cameretta, significa cameretta. Quindi non c'è nessuna cosa particolare, no? Perché comunque con l'Apostolo Lirio noi abbiamo imparato che cercando nella Bibbia trovi quelle parole che ti sconvolgono, e quindi io avevo questa aspettativa che chissà che significa cameretta. Giusto, una volta che traduce, cioè, perché allora Gesù dice cameretta? Perché Gesù, quando dice qualcosa, la dice nel corso del tempo, del futuro. La sua bocca è così profetica che raggiunge anche te, che raggiunge anche me. Lui sapeva che io e tu oggi, questa domenica, saremmo incappati in questo verso. E lui chiede, dice cameretta, così loro possono capire che hanno bisogno di entrare nella cameretta e chiudere quella porta a chiave affinché possano avere intimità. Impressionante come Gesù si muoveva, lui agiva nel futuro. Amen, perché lui già conosce il tuo futuro. Così quando tu preghi, chiudi la tua porta. Quanti sono qui per farsi rivoluzionare da Dio? Io voglio chiudere la mia porta. Io ho bisogno di non far entrare chiunque. A volte facciamo entrare i demoni nella nostra cameretta. E mentre preghiamo ci sono loro che ci guardano. Mentre pensiamo di pregare, mentre facciamo la nostra preghiera religiosa, non riusciamo a comprendere che dobbiamo buttare fuori e focalizzarci solo su una persona. Perché a volte le nostre preghiere si trasformano solo in ho questo problema, 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 Signore, risolvimeli. Ma la verità è che quando io ho intimità con Dio, penso solo a stare con Lui e tutti i miei problemi vanno fuori dalla mia cameretta, perché io voglio stare con il Re dei Re, lo voglio adorare, lo voglio innalzare. Mi ha colpito una cosa al Full Immersion, ma è stata una cosa che mi ha veramente colpito. L'Apostolo Pietro Varrazzo ha parlato su Efesi che i ministri esistono per il perfezionamento dei santi. Lei ha fatto un esempio di un uomo, un grande stilista, che lui ha visto una volta che andava nei posti dove facevano i vestiti a nome suo di marca. E quello che faceva lo chiamavano il perfezionatore. Questo stilista andava dalle persone e gli diceva, dai sarti che gli facevano i vestiti per lui, e gli diceva: questo più corto, qua metti un fiore, qua ci va una spilla, questo più lungo. E loro chiamavano il perfezionatore. E lui ha avuto una rivelazione. I ministri e i ministeri non servono per creare da zero, ma per perfezionare. A volte noi ci aspettiamo dai pastori, dalla nostra cultura religiosa, cattolica, evangelica, del santone di turno che ti risolve la vita. Che ti toccando succede qualcosa. A me capita a volte anche di pregare in chiesa che poi le persone vengono e mi dicono... Fanno così, vero, mi succede. Oppure tu vedi le persone che vengono davanti e vengono davanti e seguono l'apostolo, cioè dove si sposa comincia a fare dove va l'apostolo va, perché vogliono essere toccati dall'apostolo, perché il tocco dell'apostolo vuoi mettere il tocco dell'apostolo col tocco del pastore Gio. Avete ragione onestamente, però non è questo il principio spirituale. Ci siete? Perché i pastori sono fatti per perfezionarci. Significa che tu già a casa stai facendo un lavoro. Significa che già nella tua intimità lo Spirito Santo sta lavorando dentro di te. Significa che tu a casa ti inginocchi e dici: Signore, trasformami, macinami, cambiami. Appena arrivo in chiesa sarò già bello sistemato. Arriverà il pastore e mi dirà: così. Questo è il perfezionamento dei santi, perché noi non abbiamo alcun potere di trasformare la nostra vita, ma Cristo è colui che trasforma ogni vita. E voglio concentrarmi su di voi, su un personaggio che secondo me è il personaggio per eccellenza riparatore di porte nella Bibbia, oltre a Gesù ovviamente. Sto parlando di Neemia. E voglio leggere insieme a voi proprio i primi tre versi del capitolo 1 di Neemia. Dice così: parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu del 21° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. Ora immaginatevi che Neemia si trova deportato in un palazzo, è coppiere del re, è una persona che sta molto bene, che ha un'ottima reputazione, e arrivano persone dello stesso suo popolo e il suo primo pensiero è: come sta andando? Come vanno i deportati? Cosa sta succedendo a Gerusalemme? Non gli dice: Aina Chungam. Non gli dice: ma tu come stai? Noi diciamo: sai che ti sta buono il suo vestito? Dove l'hai preso? Il primo pensiero di Nemi è stato: il mio popolo. Il mio popolo come sta? Il mio popolo dov'è? Come sta il mio popolo? Il proposito di Dio che è per Gerusalemme, come sta andando? Io voglio sapere nel regno che Dio vuole portare avanti cosa sta succedendo. Nemi è figura di intercessore. Nemia è una persona che si preoccupa per gli altri. Ascoltatemi per favore, chiesa, perché stiamo vivendo in un mondo e ci stiamo facendo conformare, stiamo prendendo la forma di questo mondo dove tutti ormai sono egoisti, non gli interessa più degli altri. Ma tu devi avere interesse per la chiesa, tu devi avere interesse per i tuoi fratelli, per le tue sorelle, perché noi siamo un'unica famiglia. E Nemia subito chiede: come sta andando? Cosa sta succedendo a Gerusalemme? Come va? E guardate cosa gli rispondono. Versetto 3: e quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Mi metti l'immagine? Le sue porte sono consumate dal fuoco. Una porta consumata non si può usare. Ascoltami, la storia di Neemia è che poi lui fa riparare queste porte, ma ascoltami per favore, nessuno gli dice: vai lì e ripara le porte. Dio non l'ha chiamato e gli ha detto: Neemia, Neemia, vai a Gerusalemme e ripara tutto. A Neemia bruciava qualcosa dentro, era il regno, era il proposito, era il piano di Dio per la sua casa. Io non so se mi stai comprendendo, ma il diavolo desidera che tu abbia una vita egoistica, che tu ti preoccupi solo di te stesso, che guardi solo a casa tua, ma tu fai parte di una famiglia, di un proposito. Tu non sei sulla terra solo per benedire i tuoi figli, tu sei sulla terra per benedire la chiesa, per conquistare questo mondo, per evangelizzare. Devi preoccuparti di quello che accade lì fuori. E Neemia se ne preoccupa ed entra in paranoia, credetemi, entra in paranoia. Guardate il verso 4: quando udì queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Ora io penso che se io dovessi togliere la parte finale, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo, io entrerei pure io in depressione leggendo quel verso. Perché si è rattristato, ma Il verso conclude: digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Questo significa che nessuno di noi è immune a cattive notizie. Non solo, Neemia ha fatto in modo che una cattiva notizia diventasse un'opportunità. Un amen. Neemia ha fatto in modo che una cattiva notizia diventasse un'opportunità. Sai perché? Sempre per il concetto della prospettiva. Lui aveva una prospettiva diversa. Lui ha capito: il regno sta andando a fuoco, io devo fare qualcosa. Le porte che Dio ha creato per me stanno bruciando, io devo fare qualcosa. Ma chi te l'ha detto? Chi ti ha dato questa autorità? Io ci sto pregando che Dio smuova qualcosa. Io brucia qualcosa nel mio cuore, io voglio il risveglio. Quanti di voi volete il risveglio per Palermo? Come? Come? Aspetta. Come? Come lo vogliamo il risveglio per Palermo? Venendo in chiesa la domenica, facendo vedere che sappiamo alzare le mani, parlando sempre solo dei nostri problemi, lamentandoci continuamente. Come lo vogliamo il risveglio? Insensibili. Non ne abbiamo più reazione a cattive notizie. È normale che c'è la guerra, c'è in Ucraina, c'è là, c'è qua, c'è là, Israele. Però non è normale, perché lo sentiamo ogni giorno. È normale. Qualcuno dice che arriverà un'altra pandemia, un'altra epidemia, e qualcuno ha sentito dire: vabbè, abbiamo superato il Covid, sicuramente ci sa. Per noi è normale, entriamo nella normalità. La cattiva notizia è normale. Come reagisci? Neemia prega, digiuna, e quando va dal re, il re gli dice: ma che hai? Sei triste. Questo ci parla di una cosa, che il re era abituato a vedere un Neemia gioioso. Vedere un Neemia allegro, un Neemia che era sempre divertito, che faceva le cose con gioia. Se tu sei sempre triste, quando ridi ti diranno: ma che hai? Successo qualcosa? Stai male? Ma quando è al contrario, se tu sei sempre felice e poi vedi una tristezza, il re ha detto: c'è qualcosa che non va nella tua vita, che sta succedendo? Non sei malato, giusto? Ma che hai? La nostra testimonianza è fondamentale. Neemia aveva una grande testimonianza. Neemia sapeva bene quello che stava facendo. E gli dice il re, lui dice che viene preso da grande timore, dice: vive il re per sempre. Aveva timore dell'autorità. Non era la sua autorità del suo popolo, ma aveva timore, rispettava. A volte noi non rispettiamo le autorità che non sono della Chiesa, perché non sono della Chiesa. Mi ricordo che c'era un fratello particolare che ci faceva abbastanza arrabbiare, e una volta è successo che non diceva, cioè, noi dobbiamo dovuto chiamare la polizia perché stava facendo delle cose non bellissime. Quando è arrivata la polizia, che ci calmava a noi, ci diceva: per favore calmatevi, rilassatevi. Poi quando ha visto i poliziotti, questa persona ha detto: io non vi riconosco come autorità, riconosco solo le autorità celesti. E a finire che noi calmavamo i poliziotti, dicevano: calmatevi, ve la state lo sa. Perché a volte non si ha comprensione che le autorità sono autorità. E il rispetto per le autorità porta frutto. E Neemia subito entra. Lui dice: che cosa vuoi? Cosa vuoi che faccia? È la cosa che mi fa letteralmente impazzire di questo verso. Guardate che cosa succede. Che cosa domandi? Gli chiede il re. Allora io pregai il Dio del cielo. Mamma mia, ragazzi. Posso chiamarvi ragazzi, vero? Sono abituato. Cioè, lui già aveva digiunato, aveva pregato, era triste, si era messo lì a pregare. Appena il re gli dice: ti do un'opportunità, che cosa chiedi? Gli ha aperto un'opportunità, è vero o no? Si è aperta una porta davanti a lui. Lui che cosa fa appena si apre la porta? Prega. Wow, che uomo di Dio! Quanto abbiamo da imparare da lui? Io quando ho letto questo verso che è saltato fuori dalla Bibbia, ho capito di non avere capito. Ho capito che ancora avevo bisogno di rivelazione. Perché io quando arrivo un'opportunità dico: no, è sicuro Dio, ho digiunato, ho pregato, il re mi sta dicendo che cosa vuoi, ma io metto a correre come un pazzo e ci spugno tutto. Cioè, io vado. Invece lui no, si è fermato e ha pregato. Ha detto: io aspetterò, prego Dio. Ha detto: Signore, io sono con te, grazie che mi stai dando questa opportunità. Non lo so cosa ha chiesto, cosa ha detto, ma ha pregato. E poi gli dice: se ti sembra giusto, il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Wow! Lui ha cominciato un'opera di restauro. Lui ha trovato le porte distrutte, ma le ha ricostruite. Chissà quante porte distrutte sono nella tua vita. Chissà quante porte hanno preso fuoco nella tua vita. Dio ti dà l'unzione, l'abilità e la potenza di poter ricostruire, di poter ristorare ogni porta che il nemico ha distrutto nella tua vita, che sia nel passato, che sia nel presente. Dio ti dà l'abilità, la potenza e l'unzione di ricostruire. Ci siete o no? E questa mattina Dio ti darà quest'unzione. Guardate che cosa succede, Eremia capitolo 3 versetto 1. Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. La consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Cananel. Sapete qual è la prima porta che è stata ristorata? La porta delle pecore. E non è un caso. Ci ritorneremo più avanti, ma ascoltatemi, la porta delle pecore. Ma la cosa impressionante, sapete che significa Eliasib in ebraico? Significa esattamente Dio ripristina, Dio ristora. Quest'uomo nel DNA, nel suo nome, aveva il destino. Il destino che Dio aveva per lui, il proposito, per favore ascoltatemi, non vi distraete anche in fondo, il proposito era nel suo nome. Io oggi voglio chiamare ognuno di voi Eliasib. Oggi per un poco, poi appena uscite vi chiamate di nuovo come volete, ma per adesso vi voglio chiamare Eliasib. Perché voi siete chiamati a ristrutturare, a ripristinare, a riprendervi quello che il nemico ha bruciato. Ci ritorneremo a questa porta delle pecore, ma guardate Neemia 7 versetto 3, quando inaugurano le porte, guardate che questo passaggio che è bello. E dissi loro: le porte di Gerusalemme non si aprono prima che il sole scotti, e mentre le guardie saranno ancora al loro posto, si chiudono e si sbarrino le porte, si pongono a fare la guardia gli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa. Le porte non si dovevano aprire finché il sole non scottava. Che cosa rappresenta questo? Il sole è la luce, il sole vince le tenebre, il sole ti dà rivelazione, il sole ti fa vedere, il sole illumina. E la Bibbia dice che finché non arriva al culmine della luminosità, le porte non si possono aprire. No, non mi hai capito. Finché non arrivi al culmine della rivelazione, alcune porte non si apriranno. E Dio è buono e misericordioso, perché finché tu non arrivi al culmine della rivelazione, il fatto che Lui non le fa aprire è perché lo fa per te. Perché è buono, perché è misericordioso, perché ancora non sei in grado di varcare la soglia di quella porta. Dio desidera che noi cresciamo in maturità, cresciamo in rivelazione, in illuminazione, affinché il sole scotti. Solo quando il sole scotta tu puoi aprire quella porta. Perché non si apre, Signore? Perché non succede niente? Quante volte hai detto non succede niente? Perché forse ancora non è il tempo. Aspetta che arrivi la luce, aspetta che arrivi il culmine della rivelazione. Ci sono delle porte che non si aprono e tu sei in paranoia perché ancora devi raggiungere il culmine di una maturità. Solo allora potrai entrare, perché se non hai questa maturità non potrai varcare quella soglia. Ci siete? È importante che lo comprendiamo, perché a volte ce la prendiamo con Dio quando Dio è dalla nostra parte e sta proprio facendo un qualcosa a nostro favore. E voglio ritornare alla prima porta che fu restaurata, la porta delle pecore. È incredibile che l'unico Vangelo che ci parla del buon pastore in maniera dettagliata è Giovanni. Cioè la rivelazione del buon pastore è una rivelazione tremenda, potente, che rivoluziona la tua vita. Se tu fai attenzione, questa mattina riceverai questa rivelazione. Ma su quattro Vangeli solo uno lo scrive. Cioè Giovanni ha detto: io non posso non mettere questo, perché mi ha stravolto la vita. Non posso non aggiungere questo pezzetto di quello che Gesù ha detto. Giovanni 10, dal versetto 1, guardate che cosa dice. In verità vi dico. Cioè quando Gesù parte così, in verità. Che significa in verità? Letteralmente è tradotto amen. Quindi Gesù dice amen, amen. E amen significa? Così sia, così è. Ci siete? Lo dite sempre. Dice, vabbè, ma io lo dico per moda, non è che lo dico io. Però noi lo diciamo spesso, amen. Noi lo diciamo, come gli ebrei ci hanno insegnato, alla fine. Perché alla fine di una parola mettiamo il punto esclamativo. Gesù cambia la grammatica spirituale e lo mette all'inizio. Ma non lo mette una volta sola all'inizio, lo mette due volte all'inizio. Della serie, io prima di dirti quello che devo dire, già so che è come te reco io sicuro. Amen, amen. Già è sicuro che è efficace quello che uscirà dalla mia bocca. Io non ho bisogno di mettere amen alla fine, io lo metto all'inizio e te lo metto doppio. Amen, amen. E lui dice, in verità vi dico, chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Ti è capitato di avere una porta chiusa? Forse ancora non scotta il sole e sei lì intrepido che vuoi entrare. E ti fai un giro laico. E scavalchi dalla finestra. E cerchi qualcuno che ti aiuta. Oh, la porta è chiusa, aiutami. Siccome Dio non mi aiuta, cerco un'altra mano. Cerco un'altra persona che mi può aiutare a scavalcare. E Gesù dice molto chiaramente, chi fa questo è abusivo. È un brigante, è un ladro. Non ha capito niente. Bisogna entrare solo dalla porta. Guardate cosa dice. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Chi è il pastore delle pecore? Chi? Gesù. E lui entra dalla porta. Gesù è entrato sempre dalla porta. Anche quando le porte erano chiuse, sempre dalla porta è entrato. È entrato a porte chiuse. Oh, guardate che è un concetto forte. Lui non è entrato dal muro. Senti, puoi attraversare qualsiasi cosa, passa dal muro, dalla finestra, no, dalla porta. Perché Gesù ci insegna sempre qualcosa. Io sempre dalla porta entro. Ci siete? Lui è entrato dalla porta, è il buon pastore, il sommo pastore. Gesù entra dalla porta, non entra dalla finestra. E guardate che cosa dice ancora. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Cosa fa? Gesù entra dalla porta, trova tutte le pecore nell'ovile e le fa uscire fuori. Ma io sono qui in intimità, sono 12 ore che prego. Ora esci. Abbondanti sono. Vai a conquistare il mondo. Gesù non vuole che stiamo fermi nella nostra situazione. Lui vuole che noi usciamo. Noi siamo chiamati per essere pecore. C'ho l'immagine della pecora. Per essere pecore, ascoltami, che escono fuori. Quanti di voi si sentono pecora? Vi scantate perché siete palermitane e pensate pecorona. Non vi dovete spaventare, è una cosa positiva. No, no, l'ho notato pure stamattina al culto delle sei. Appena ho detto quanti voi... No, è una cosa positiva, è spirituale. Quanti di voi si sentono pecore? Tutte le pecore alzate le mani. Fate bene. Bravi, oh, hai visto? Noi siamo pecore. Perché Gesù è il nostro pastore. Amen. E dice la Bibbia che Gesù le conduce fuori. Ma guardate questo, per favore. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Io non so se avete capito questo verso, ma in altri termini Gesù ci sta dicendo che finché non escono tutte le pecore, lui non esce. Non si mette a guidare finché non escono tutte le pecore. Ascoltami, questo è un principio potentissimo. Gesù sta dietro all'ultima pecora finché non escono tutti. Alcuni di voi sono bloccati in una situazione perché non riescono a vedere la porta e hai bisogno non di guardare avanti, ma di girarti un attimo perché Gesù è dietro di te e ti sta spingendo. Alcuni di voi hanno lo sguardo bloccato davanti pensando non sta succedendo niente davanti a me. Hai bisogno di girare il tuo sguardo e vedere che Gesù è dietro di te e sta aspettando che esci. Non ti lascia, non se ne va, non ti molla, è lì, è lì. La Bibbia ci dice che non andrà davanti a guidare le pecore finché non uscirà l'ultima pecora. E quando poi finisce tutto, lui va davanti e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ora Gesù in altri termini ci sta dicendo che l'unico modo per vivere fuori è riconoscere la sua voce. Sto sbagliando? L'unico modo per vivere fuori è riconoscere la sua voce. Quanti di voi conoscete la voce di Dio? È fondamentale conoscere la voce di Dio. Abbiamo bisogno di conoscere la voce di Dio, abbiamo bisogno di esercitarci nel comprendere come Dio si muove nelle nostre vite, perché l'unico modo per vivere fuori dall'ovile è riconoscere la voce del pastore, altrimenti sarai disorientato e non capirai dove devi andare. Gesù ti vuole portare fuori per essere luce. Il diavolo ha paura di questa luce e ti vuole tenere nella penombra. Ma io ce l'ho la luce, sai, pastore, è poca. Mi sono accontentato, mi basta. Riesco a vivere con quella poca luce. Riesco a vedere giusto qualcosa. Questa non è la vita che Dio ti vuole dare. Dio ti vuole dare una vita che brilla. Dio ti vuole dare una vita potente. Non una vita in penombra, non una vita, mi accontento. Ma mi accontento non è solo una questione economica, perché noi subito pensiamo, mi accontento, Signore, fammi salire lo stipendio. Non è questo, anche povero, se tu hai Cristo dentro, tu sei nella gioia. Neemia era schiavo del re, sì, era coppiere, ma era schiavo del re. Il suo primo pensiero è stato al suo popolo, ma non solo. Il re ha detto, tu hai qualcosa che non va, che c'è? Sei sempre felice, sei mio schiavo, ma ti vedo sempre sorridente, questa volta c'è qualcosa che non va, ma arrivo a bolletti pare, niente può fare. No, il suo problema era il popolo, il suo problema era la chiesa, il suo problema era il regno. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Qual è il tuo problema? Pensa al regno, pensa a fare crescere il regno, pensa a evangelizzare, pensa a pregare, pensa a digiunare. Io ti posso garantire che tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte. Neemia aveva quel pensiero, io devo ristorare le porte, io devo rifarlo. Ma chi te l'ha detto? Hai avuto un rema? No, non ho avuto un rema. Il mio popolo sta soffrendo e so che Dio sta soffrendo. E allora mi metto in prima linea e dico, Signore, io farò qualcosa per te. Io farò qualcosa. Il portinaio. Chi è il portinaio? Se Gesù entra dalla porta, chi è il portinaio che apre la porta? Lo Spirito Santo. Secondo me questa è una rivelazione impressionante. Gesù entra dalla porta e tu lo devi seguire, ma il portinaio apre la porta, perché lo Spirito Santo non fa altro che aprire prima la porta a Gesù per poi dirti devi seguire lui. Continua nelle sue rivelazioni. Lui è venuto per questo e lui è il portinaio. Ci siete? E voglio concludere. Alleluia, c'è una presenza di Dio così potente. Io credo che persone questa mattina saranno guarite, saranno liberate. E Dio ti darà una forza nuova per costruire, per riparare porte che il nemico ha distrutto. Paure. Alcuni di voi si portano paure generazionali. Tu hai paura di qualcosa? Perché? Perché i tuoi parenti avevano paura di qualcosa e te lo porti. E Dio vuole riparare paure, vuole ristorare porte. Ci siete? E voglio concludere con questo verso. Tranquilli, non rompo niente. Ok. Voglio concludere con questo verso che si trova in Giovanni 18, versetto 15. Per favore ascoltatemi, perché questo è potente. Intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù. Stiamo parlando del momento in cui Gesù comincia a vivere seriamente la sua passione, viene arrestato e lo stanno portando verso la fine. E di solito Giovanni si descrive come il discepolo che Gesù ama. Questa volta dice l'altro discepolo. Era un momento molto particolare, un momento molto difficile per i discepoli. Forse è il momento, sai, di pressione più alta. Pietro aveva appena tagliato l'orecchio a un soldato e Gesù gliel'aveva incollato. E quindi aveva l'opportunità, ascoltami per favore, aveva l'opportunità di redimersi. Perché quando tu pecchi, tu hai l'opportunità di redimerti. Quando tu sbagli, tu hai l'opportunità di redimerti. Quando tu commetti un errore, non hai la prospettiva giusta, perché invece di entrare in paranoia e nei sensi di colpa, dovresti comprendere che Dio ti dà l'opportunità di non sbagliare più. Guarda questo da un altro punto di vista. E Pietro è lì, e guardate, e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece stava fuori la porta. Allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì, parlò con la portinaia e fece entrare Pietro. Giovanni era raccomandato, cioè riusciva ad avere aggancio, conosceva il sommo sacerdote, e Pietro rimane fuori dalla porta. Giovanni entra, Pietro rimane fuori. Allora Giovanni parla col sommo sacerdote e dice alla portinaia: per favore lo fai entrare. E dice che lo facero entrare. Ma guardate cosa dice ancora il verso 17. La serva portinaia dunque disse a Pietro: non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo? E gli rispose: non lo sono. E io immagino questa scena della portinaia che apre la porta, che guarda Pietro e all'uscio gli dice: ma tu non sei pure discepolo? Tu sei discepolo di Gesù. E Pietro all'uscio della porta, pronto a entrare, dice: no, non lo sono. Giovanni ha scelto fino alla fine. Giovanni ha detto: se io sono discepolo, a costo di vederlo morire davanti alla croce, io sarò lì. Pietro ha avuto paura perché si sentiva in colpa, perché aveva tagliato l'orecchio al discepolo, perché non era all'altezza, perché io non ce la faccio, io non so se ci riesco, Signore, io non so se riesco a servirti. Alcuni di voi vivono questa condizione: io non sono in grado, Signore, io forse è meglio che rimango qui, lasciami qui, sono sempre vicino, ti sento da qua, anzi chiudi la porta e mi metto così. Sì, Signore, ti sento tutto, ma non ce la faccio, non ho il coraggio di andare oltre. Arriva un falso portinaio e ti accusa, perché quel falso portinaio l'ha toccato su qualcosa di potente. Ma tu sei discepolo di Gesù, sull'identità, e lui è caduto nel tranello del falso portinaio. Ma nella tua vita arriva il portinaio, che è lo Spirito Santo, e ti dice: io apro la porta e tu entrerai con me. Non rimarrai fuori, ma tu entrerai con me. Non ti puoi permettere di rimanere all'uscio. La vita di Pietro da quel momento è stato un continuo decadere, perché i sensi di colpa lo hanno divorato. Poi Gesù è dovuto tornare per ripristinarlo e per ricostruire la porta del perdono. Quella porta dove Pietro non era entrato, poi Gesù gliela ricostruisce. Gli dice: Pietro, ora entra. E chi c'era accanto a lui? Giovanni. Quello stesso che gli aveva detto: dai, entra, io sto entrando, entra con me. Ma lui si ferma all'uscio. E io sento nel mio spirito, per favore, ascoltatemi, ho finito, ma ascoltatemi. Io sento nel mio spirito che molti di voi sono così, sono all'uscio. Forse è anche aperta la porta. Sai quando facciamo così, che mettiamo il piede per non farla chiudere? Ma rimani fuori. Non sei dentro, sei fuori. Ma è aperta, pastore, perché io sto tenendo la porta. Ok, la stai tenendo, ma rimani fuori. Non sei dentro. Dio ti sta dicendo: entra. Entra, fidati, io sono il portinaio. Fidati, io già l'ho passato. Perché Gesù entra per la porta. Fidati di me, io già ci sono passato. Io sono entrato per quella porta. Voglio solo che tu mi segui. Esci da una porta ed entri in un'altra. Mamma mia, non so se mi stai seguendo. Gesù è dietro di te che ti spinge per uscire, per farti entrare in una nuova dimensione.
per farti entrare in un nuovo livello, per darti una nuova opportunità. Cosa hai pensato quando l'apostolo ha predicato di nuove opportunità? Forse hai pensato alla casa, hai pensato alla macchina, hai pensato a uno stipendio nuovo, hai pensato ai tuoi figli. Pensa al regno, pensa al regno. Quanti di voi vogliono una chiesa più grande? Quanti di voi vogliono un posto più capiente? Quanti di voi vogliono Palermo salvata? Quanti di voi vogliono l'Italia salvata? Perché? Perché la mia priorità è il regno. Io esisto su questa terra per predicare il Vangelo. Io esisto su questa terra per farmi prendere in giro dagli altri. Io esisto su questa terra perché gli altri possono dire: questo è un pazzo, non capisce niente, ditemelo. Perché io esisto per questo, per farmi schernire, per non farmi comprendere al di fuori. Ma Gesù è con me, io seguo Lui, io ho scelto di entrare e non rimarrò all'uscio. E io oggi ti dico: chiesa, entra con me per favore, non rimanere lì, vieni, entra con me, non rimanere all'uscio, entra, non rimanere in quella camera. Gesù è dietro di te, ti sta spingendo, entra, vieni, perché c'è qualcosa di nuovo, perché questo è un tempo profetico, perché Dio sta facendo una cosa nuova in questa nazione, perché tutti gli occhi sono puntati in Italia. Ieri un pastore che stava facendo una riunione in Portogallo mi ha mandato un video che un profeta che non lo conosceva ha predicato e ha pregato per l'Italia. Tutti gli occhi sono puntati sull'Italia, Dio sta facendo una cosa in Italia. Vuoi rimanere all'uscio o vuoi venire? Vuoi venire con me o vuoi rimanere all'uscio? Vuoi stare con un piede dentro, un piede fuori? Vuoi lasciare la porta aperta perché se ti decidi entri? O questa volta vuoi entrare, punto e basta? Ma tu sei discepolo di Cristo? Lui ha detto no. Ha detto non lo sono. Non lo sono. Hai toccato la mia identità. E io ho paura. Io mi tiro indietro. Voi siete discepoli di Gesù? Lo voglio sentirvelo dire davanti alla porta, però. Lo voglio sentirvelo dire davanti a una porta che Gesù apre. È il portinaio falso. Ma tu sei discepolo di Gesù? Sì, levati i ravanzi che c'ho portinaio che do buono. Io sono discepolo di Gesù. Io ho scelto di seguire Dio. Io voglio varcare la porta. Io sento nel mio spirito che Dio sta dando delle opportunità. Tu hai bisogno di entrare, hai bisogno di uscire da un posto per entrare in un altro. Tu hai bisogno di maggiore rivelazione affinché la porta sia inaugurata. La porta delle? La prima porta che fu inaugurata fu la porta delle? Chi è pecora qui? La tua porta è stata inaugurata. Era la meno importante. Non era così importante quella porta, altre porte erano più importanti anche a livello geografico, ma la prima porta che viene ristrutturata è quella delle pecore, perché profeticamente Gesù sta dicendo: il mio primo pensiero sono le mie pecore, la prima cosa che voglio ristrutturare è per i miei figli, è per le mie pecore. Puoi alzarti in piedi, per favore?